Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio Articolo 1, Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia, giovedì 12 ottobre 2017, sono le 15 in punto, è arrivato il momento di Consume Radio, informazioni, notizie, suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico e dell'equo solidale. Vi ricordo i nostri contatti, scriveteci, telefonateci 06 400 43376, l'email redazione@radioarticolo1.it e poi come seguirci sul web anche dai nostri profili Facebook e Twitter e anche a Roma in FM sui 103.3. Vediamo gli argomenti di oggi. Salva il suolo, oltre 82.000 firme raccolte in Italia, 212.000 in tutta Europa, con un obiettivo preciso, fermare il consumo di suolo, considerarlo un bene essenziale come l'aria e l'acqua, agire a livello nazionale ed europeo, perché il degrado del suolo ha un peso enorme nell'impatto di eventi naturali che diventano ancora più catastrofici su un territorio sfruttato e cementificato. La coalizione italiana Salva il suolo ha consegnato simbolicamente le 82.000 firme raccolte in Italia al presidente del Senato Pietro Grasso. Da sabato 14 fino al 29 ottobre, la spesa etica diventa più conveniente con Fairtrade. Prodotti del commercio equo protagonisti della campagna nazionale per gli acquisti sostenibili, con sconti in migliaia di punti vendita di tutto il territorio nazionale. Partner dell'iniziativa sono supermercati, ipermercati e negozi del biologico. Parliamo di bollette con sovrapprezzo. L'antitrust ha multato 5 gestori. L'autorità per la concorrenza ed il mercato ha chiuso le istruttorie relative ai fornitori di energia elettrica e gas A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia, combinando una multa complessiva di oltre 900.000 euro. L'autorità ha accertato che a partire dal 13 giugno del 2014 queste società hanno chiesto ai consumatori il pagamento di una commissione. Vediamo perché con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, l'associazione fondata con il sostegno della CGIL. Buon pomeriggio Petruzzi e bentrovato.
Buon pomeriggio a voi.
In che modo queste 5 società, questi 5 fornitori di energia elettrica e gas applicavano questa commissione ai consumatori?
Applicavano in maniera scorretta perché non era stato condiviso e presentato nel contratto, non erano stati informati e in base al codice del consumo, quindi contravvenendo alle regole previste di trasparenza, di comunicazione e di sottoscrizione di un contratto, di un patto prima e non modificato unilateralmente dopo.
Quindi una commissione che andava da 1 a 4 euro per ciascuna bolletta bimestrale, in particolare guardando un po' al provvedimento dell'autorità. Per esempio, a Green Network l'antitrust ha contestato la richiesta specifica di un sovrapprezzo di 2 euro al mese prevista per i clienti che sceglievano di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica o di gas con modalità o strumenti diversi dalla domiciliazione bancaria. In questo caso l'autorità ha comminato una multa di 20.000 euro. Nel caso di A2A viene contestata l'applicazione di un sovrapprezzo per i clienti che avevano scelto di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica o gas tramite il sito internet della società utilizzando la carta di credito, che era il mezzo di pagamento richiesto. Ad A2A è stata comminata una sanzione di 220.000 euro e così via, 150.000 euro per E.ON, e poi ancora Edison 350.000 euro e Sorgenia 170.000 euro. Ecco, innanzitutto da queste cifre salta all'occhio una domanda: come mai così diverse queste sanzioni?
Sono diverse per il numero delle clienti e degli utenti che hanno subito questa forma vessatoria, ma mi permetta di dire una cosa, dobbiamo modificare il sistema di sanzioni e di intervento dell'authority e dell'antitrust, positivo il lavoro che stanno facendo, ma è evidente che queste cifre, queste multe poi ricadranno comunque sul costo che sosterrà il cittadino nel pagare il servizio e la bolletta. Quindi, diciamo così, non fanno che un piccolo solletico alle grandi aziende. Io penso che dovremmo introdurre forme che per esempio tornino a sistemi come quando un tribunale obbligava l'azienda a dire che era stata condannata. Oggi vale più la reputazione, vale più un'informazione corretta e trasparente su come si comportano le aziende che le multe, perché poi le ripaghiamo. Quindi bisognerà in futuro studiare forme che tutelino davvero il consumatore e lo mettano in condizione di scegliere in forma cosciente e consapevole, se no sono multe importanti, un lavoro importante che fa l'autority, che però non producono risultati. 20.000 euro è una, diciamo, un quarto di una pubblicità giornaliera su un giornale nazionale. Quindi
si tratta di sanzioni secondo lei troppo leggere, cioè con importi troppo irrisori rispetto al fatto che sono state combinate a dei colossi, insomma.
No, sono sanzioni positive e che però comunque il bilancio e il costo finale lo ripaghiamo sempre come consumatori utenti, e all'azienda non fa un grande male questa, la multa in sé, perché nelle pieghe dei bilanci è una forma ammortizzabile. In questi giorni noi assistiamo su un altro settore, la telefonia, ha uno scontro sui famosi 28 giorni del pagamento. Io proprio questa mattina un venditore di una delle grandi compagnie telefoniche nazionali, che sottoponeva a un cittadino un contratto che contiene questa forma vessatoria dichiarata anche qui illegittima dalla GCOM e con un ricorso al tribunale amministrativo, mi ha risposto: ma lo sappiamo, la nostra azienda ha già deciso che preferisce pagare la multa anziché rinunciare, perché poi i grandi numeri portano a un vantaggio per l'azienda. La reputazione, l'immagine dell'azienda presso il consumatore finale forse incide più che una multa vera e propria, che non va abbandonata, ma vanno trovate altre forme per colpire più a fondo questa forma di mercato scorretto.
Ecco Petrucci, anche per questo noi ne parliamo, no, da questi microfoni, per far sapere chi si comporta bene e chi si comporta male anche tra i fornitori di energia elettrica e gas. Ci faccia capire Petrucci, ma queste pratiche commerciali scorrette si continuano a praticare?
No, oggi dopo la multa dovrebbero e dopo le sanzioni dovrebbero essere sospese, ma anche qui siamo di fronte a un tentativo continuo di introdurre forme vessatorie, forme di, diciamo così, di tassazione impropria al cittadino, con grosse contraddizioni. Noi assistiamo in alcuni momenti a campagne giuste per avere il RID bancario, per semplificare la vita all'azienda, ma anche ai cittadini, e i costi, pagamento con bollettino postale, l'utilizzo del sito. Poi che facciamo? O apertamente o in maniera nascosta scarichiamo i costi di questa operazione sempre sul cittadino. Non può durare così. Non può durare così, siamo in fase di rinnovo di alcune authority, quindi anche delle competenze a livello nazionale. Io penso che come associazione stiamo predisponendo una memoria per il Parlamento e per il Governo per chiedere cose come nominare le authority davvero indipendenti e quali poteri aggiuntivi cogenti dare alle nuove authority.
Senta Petrucci, ma quando parliamo appunto di questi piccoli balzelli, chiamiamoli così, perché si tratta di commissioni ridotta entità presi singolarmente, ma naturalmente poi...
Sì, però scusi, anni fa le Poste Italiane il 27 o il 28 di dicembre modificarono di 0x centesimi il costo del bollettino, no? A fine anno, che riuscirono a ripianare il bilancio. Perché è vero che è lo 00 qualcosa, ma moltiplicato per centinaia e migliaia, se non milioni di utenze, e poi producono risultati di un certo tipo.
Di rilievo. Proprio questo volevo chiederle Petrucci, qui volevo arrivare. Si sa, si conosce come in questo caso l'entità dell'illecito guadagno da parte delle aziende?
Noi no, nell'istruttoria che l'antitrust ha aperto e che pubblicherà nei prossimi giorni quando daranno il materiale, perché noi ci aspettiamo, come avviene di recente, anche un'opposizione, un ricorso da parte di almeno alcune di queste aziende. E poi mi permetta di segnalare, senza voler fare pubblicità a una positiva o negativa a una di queste aziende o di altre, non si può da una parte aprire forme di diciamo così, bilanci sociali, fondazioni che danno una mano agli utenti in difficoltà, e contemporaneamente in maniera nascosta e anche diciamo così fortemente vessatoria portare via i soldi ai cittadini. io devo poter scegliere se fare solidarietà, se aderire a questa azienda, perché è evidente che chi ha tonnellate di risorse da mettere a disposizione per la pubblicità e inonda tutti i giorni i canali, le televisioni, i giornali nazionali. Poi forme come questa serve un lavoro lunghissimo delle associazioni dei consumatori, del cittadino e della buona e ottima attività che svolge l'antitrust per arrivare alle sanzioni, che poi ripaghiamo un'altra volta. È un'impresa difficile e faticosa. Servono strumenti nuovi e al passo con i tempi per colpire davvero le aziende. Secondo noi una delle cose che li colpisce di più è la reputazione.
Alessandro Petruzzi, Federconsumatori, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E adesso parliamo di spesa etica, perché da sabato fino al 29 di ottobre la spesa etica diventa più conveniente con Fairtrade. Dicevamo, prodotti del commercio equo diventano protagonisti di una campagna nazionale per gli acquisti sostenibili. Vediamo come funziona con Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia, un'organizzazione che attraverso il marchio di certificazione Fairtrade vuole garantire migliori condizioni di vita per i produttori dei paesi in via di sviluppo. Buon pomeriggio Pastore, ben trovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, ottobre si conferma come tutti gli anni il mese clou per scegliere la spesa solidale. In che cosa consiste la settimana Fairtrade?
Da oltre 10 anni, nel mese di ottobre, organizziamo queste iniziative che si sviluppano in 15-20 giorni a ottobre, che vedono coinvolti i punti vendita della distribuzione che offrono i prodotti Fairtrade ai propri clienti e ai propri consumatori. È importante perché è un momento di ascolto delle necessità dei consumatori e anche una possibilità in più per i consumatori di provare questi prodotti che in questo periodo vengono anche offerte con delle condizioni particolari proprio per favorire la conoscenza e per far sì che più cittadini scelgano il Fairtrade e coscientemente un modello di consumo giusto, sostenibile e solidale.
Ecco, che cosa vuol dire per un consumatore acquistare un prodotto Fairtrade?
Ma anzitutto un prodotto Fairtrade è un prodotto etico, è un prodotto realizzato senza lo sfruttamento dei lavoratori, è un prodotto che ha rispettato l'ambiente, sia biologico sia non, ma comunque con un grande rispetto per le colture e per chi ha prodotto queste materie prime. È anche importante sottolineare che acquistando un prodotto Fairtrade do un contributo importante a uno sviluppo sostenibile a 360 gradi di tutto il mondo, perché i produttori possono in questo modo investire nei paesi di origine, possono conservare la biodiversità, un'agricoltura sostenibile e i consumatori in Italia e in Europa possono avere dei prodotti di elevata qualità che soddisfano appieno le proprie esigenze senza danneggiare l'ambiente e gli uomini che sono incaricati nella filiera di produzione.
Insomma, per trovare i prodotti giusti bisogna naturalmente fare attenzione al marchio, che è quello che contraddistingue proprio i prodotti Fairtrade Italia. Parlando di numeri invece, Pastore, quali sono in questo momento i numeri per quanto riguarda il mercato di Fairtrade in Italia?
Un dato interessante è che ormai circa 10.000 punti vendita in Italia distribuiscono alcuni prodotti Fairtrade. Quindi la caccia al prodotto Fairtrade non è più una caccia al tesoro, ma uno può trovare i prodotti Fairtrade anche nel proprio quartiere, nella propria città, nel supermercato in cui fa la spesa tutti i giorni. Questo significa che sono in commercio alcune centinaia di prodotti Fairtrade e che l'anno scorso i prodotti Fairtrade hanno raggiunto un valore sul mercato di circa 110 milioni di euro e quest'anno stanno crescendo intorno al 15% e quindi significa che un maggior numero di consumatori li sta scegliendo e se li sta portando a casa per la propria merenda, per la colazione o per gli usi che ne fa la propria famiglia. È importante sottolineare che l'aumento dei consumatori è significativo e i consumatori sembrano sempre più coscienti e consapevoli che consumando un prodotto Fairtrade rispettano l'uomo, l'ambiente e si portano a casa un prodotto di qualità per la propria alimentazione.
Ecco, ricordiamolo infatti, Pastore, che i prodotti Fairtrade hanno tutti questi valori aggiunti, ma sono anche buoni, no?
Sì, ma infatti i test che abbiamo fatto, anche le inchieste che abbiamo fatto sui consumatori, sottolineano una predilezione per i prodotti Fairtrade proprio in virtù del fatto che sono anche dei prodotti buoni, che sono dei prodotti che soddisfano anche il palato di chi li consuma.
Quanti sono invece i produttori coinvolti nel commercio eco nel mondo e che poi si avvantaggiano anche di queste condizioni particolari?
Abbiamo in questo momento circa 1.250 organizzazioni di produttori, 1.600.000 lavoratori della terra, piccoli produttori, agricoltori che coltivano il proprio pezzo di terreno per produrre questi prodotti di elevata qualità, le comunità coinvolte assommano ormai a svariati milioni di persone. Per fare un gesto consumando un prodotto fair trade diventa una possibilità di mettersi in relazione con lavoratori della terra pagati il giusto e che possono sviluppare policy migliori per le proprie comunità, per le proprie famiglie, per i propri figli e in questi paesi possono dare un contributo importante al mantenimento di una correttezza dal punto di vista economico e sociale.
Caffè, zucchero, banane, ananas, cacao e ancora tè, fiori, molto altro dall'Asia, dall'Africa, dall'America Latina. Paolo Pastore, quali sono i prodotti che vanno di più?
Attualmente in Italia abbiamo dato, diciamo così, i numeri che sono importanti, premiano le banane in assoluto, sono il prodotto fair trade più venduto in Italia. Al secondo posto ci sono lo zucchero e il cacao e al terzo posto il caffè. È importante dire che il trend di crescita riguarda trasversalmente tutti questi prodotti, segno che sempre più persone anche in Italia privilegiano un consumo fair trade per un mondo più buono e più giusto per tutti.
Paolo Pastore, Fair Trade Italia, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon
grazie
pomeriggio.
Grazie Patrizia, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
Grazie lavoratori e ascoltatori. E adesso parliamo di Salva il Suolo, la campagna che è stata portata avanti in Italia e anche in tutta Europa con un obiettivo preciso: fermare il consumo di suolo, considerarlo un bene essenziale come l'acqua e anche come l'aria, e agire a livello italiano e nazionale. L'altro giorno la coalizione italiana Salva il Suolo ha consegnato simbolicamente le 82.000 firme raccolte in Italia al presidente del Senato Pietro Grasso. Ne parliamo questo pomeriggio con Damiano Di Simine di Legambiente, un'associazione nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si era sviluppato in Italia negli anni 70. Buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la raccolta di firme si è conclusa, diciamo così, con questo primo step, con la consegna delle 82.000 firme raccolte in Italia al Presidente del Senato Pietro Grasso. Che cosa avete chiesto al Presidente del Senato?
Beh, abbiamo chiesto regole soprattutto, perché ancora oggi quando si parla di suolo, a differenza che quando si parla di aria o di acqua, quando si parla di suolo invece non ci sono regole che tutelino il bene suolo. Ancora oggi il suolo è oggetto sicuramente di mercanteggiamenti, di forme di degrado, di forme di urbanizzazione abusiva o non, ma non c'è un riconoscimento giuridico del suolo come bene comune, come risorsa naturale da cui il nostro paese dipende anche più di altri a livello europeo, sia per la propria cultura, tradizione e produzione agroalimentare, sia per la risorsa paesaggistica, che comunque resta un elemento importante della nostra economia turistica, oltre che un fattore chiave di benessere per le persone che vivono nel nostro paese. Noi chiediamo questo, che l'Italia smetta di considerare il suolo come un bene da consumare, ma che lo consideri invece come un valore, un patrimonio che fa parte del patto sociale con il territorio e che deve essere trasmesso alle future generazioni in condizioni anche migliori di quelle in cui l'abbiamo trovato.
Beh, diciamo che noi ci ricordiamo di questa importanza del suolo quando si verifica una tragedia, un'alluvione, un evento catastrofico, diciamo così. Ci ricordiamo che quando non si rispetta il suolo, le doverose opere di difesa sono sempre insufficienti a garantire poi la protezione dei cittadini, delle abitazioni e delle città. Voi avete chiesto come coalizione Salva il Suolo la legge nazionale contro il consumo di suolo. Poi c'è un altro aspetto, un'altra faccia della tutela del suolo, che è quello dell'abusivismo, vero?
Sì, noi chiediamo da un lato che sul suolo ci siano regole che orientino la produzione edilizia. Ancora oggi la soluzione di andare a costruire su suolo libero, capannoni, case, infrastrutture e quant'altro, è la risposta più semplice che viene data nel momento in cui bisogna costruire qualcosa. Noi pensiamo che invece il grande cantiere Italia è il cantiere della rigenerazione delle nostre città, della rigenerazione urbana e urbanistica, quindi anche rimettere in circolo le tante aree dismesse e degradate che sono dentro le nostre città, i nostri paesi, e di dare una nuova vita a tanta edilizia che oggi, da un punto di vista delle prestazioni energetiche, sismiche, idrogeologiche, è gravemente carente e scadente. Poi l'Italia ha una piaga in più, che è l'abusivismo, piaga che condivide con pochi altri paesi, bisogna dirsi, e su cui troppe volte abbiamo registrato un eccesso di indulgenza nei confronti di un'attività che poi, oltre a essere illegale, è anche foriera di conseguenze gravi, come appunto realizziamo quando avvengono eventi naturali. Io ne chiamerei disastri gli eventi, perché i disastri lo sono soltanto quando abbiamo dei danni, delle perdite di vite umane legate al fatto che si è costruito nel posto sbagliato, che si è costruito con tecniche sbagliate. La vera scommessa per il nostro paese è riprendere in mano il destino delle proprie città e orientare la produzione edilizia verso la riqualificazione di queste città, come peraltro l'Italia ha fatto per secoli, prima che non partisse nella seconda metà del secolo scorso un mercato molto speculativo sui suoli, che ha sottratto terreni fertili all'agricoltura e li ha dati in pasto al cemento.
Leggendo un po' di dati che avete raccolto come coalizione Salva il Suolo, secondo le informazioni diffuse dall'ISPRA, in Italia al 2016 risultano cementificati oltre 23.000 chilometri quadrati di suolo, pari praticamente alla dimensione della Campania, del Molise e della Liguria messi insieme, cioè il 7,6% del territorio nazionale. Il consumo di suolo procede ad un ritmo di 3 metri quadri al secondo, senza risparmiare anche aree di grande valore paesaggistico e naturalistico. Eppure i comuni tuttora continuano a incentivare in alcuni casi il consumo di suolo in cambio anche di entrate fiscali. Com'è possibile di simile fermare questo meccanismo?
Eh sì, perché il sistema delle regole oggi premia paradossalmente chi consuma suolo. Premia le amministrazioni locali che hanno un introito fiscale derivante da oneri di urbanizzazione e premia gli operatori che spesso, acquisendo terreni a bassissimo prezzo, terreni che fino al giorno prima erano terreni agricoli, poi li rimettono sul mercato a valori decuplicati o anche centuplicati. Questo è il dato di fatto che crediamo non sia più accettabile. E gli oneri di urbanizzazione furono pensati, quando la famosa legge Bucalossi, come partita di giro, soldi che devono essere dati dall'operatore immobiliare all'ente pubblico per finanziare le opere di urbanizzazione, quindi l'accesso ai servizi, alle reti e quant'altro. Nel tempo gli oneri di urbanizzazione si sono trasformati in qualcos'altro, mentre magari i servizi, le reti sono diventati sempre più scadenti, i servizi della città, allo stesso tempo però i comuni hanno usato questi e continuano a usare questi soldi come stampella rispetto agli insufficienti trasferimenti finanziari, quindi usano soldi che dovrebbero essere destinati a fare opere e li usano per pagare gli stipendi. Questo non è accettabile, è chiaro che nessuno vuole che i comuni vengano portati alla fame, anzi devono chiederci un sistema di trasferimenti più equi, ma non vogliamo neanche che il prezzo da pagare per assicurare il funzionamento degli enti locali sia la dissipazione di una risorsa, di un bene prezioso che in qualche modo non è, che in molti casi, in molte realtà italiane è già stato consumato a livelli prossimi al 100%, pensiamo all'area metropolitana milanese o all'area metropolitana di Napoli, tanto per fare degli esempi. Quindi non possiamo più permetterci di considerare il suolo un bene disponibile per far cassa da parte dei comuni.
Damiano Di Simine, portavoce della coalizione Salva il Suolo di Legambiente, grazie, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Chiudo qui l'appuntamento di oggi con Consumer Radio. La linea tra poco passa a Tutto Lavoro, il nostro quotidiano di economia e sindacato. Alle 15.45 c'è l'appuntamento con Scaffale Lavoro. Alle 15.50 Segno Radio. Alle 16 il giornale Radio del Lavoro. Alle 16.30 Elle Servizi. Alle 17 Elle Cult. Alle 17.30 l'appuntamento con Piazza del Lavoro. Chiude la programmazione alle 18 l'ultima edizione del GRL, il giornale Radio del Lavoro. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia.